Madre della Chiesa, prega per un cordiale benvenuto a quanti siete oggi convenuti in questa Basilica Romana di Santa Maria Invialata per il 20° Sabato Mariano della serie dedicata quest'anno alla parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa con Maria. E un cordiale saluto a quanti ci ascoltano anche attraverso Radio Mater. Nella festa di San Marco Evangelista, oggi, il nostro sguardo si fissa più intenso sulla parola di Dio, che fu oggetto del Sinodo dei Vescovi, per coglierne le profondità e scoprirvi attraverso mille strade la soave presenza della Vergine Madre, la Madre di Dio e del Signore risorto. Una di queste strade, molto privilegiata, è quella che passa attraverso gli ordini e le istituzioni religiose, fedeli custodi dello studio e del devoto servizio a Nostra Signora. In quest'ambito, questa sera tiene la lezione il padre Emanuele Boaga, carmelitano, storico ed archivista, professore presso la Pontificia Facoltà Teologica Marianum. Ha partecipato e ha anche organizzato molti convegni storici e teologici. Molto ha pubblicato soprattutto sulla storia del Carmelo e la sua spiritualità. Molto anche in vari articoli e libri, anche nei nostri incontri di fine d'anno, sulla Vergine Maria, la madre, la regina dell'ordine carmelitano. E lì ha una specializzazione singolare per il Medioevo. Ricordo soltanto due delle sue pubblicazioni mariane: La Signora del Luogo, Maria nella storia e nella vita del Carmelo, e Con Maria sulle vie di Dio, antologia della marianità carmelitana. Il tema che svolge è conseguente: Con Maria in ascolto della parola di Dio, l'esperienza del Carmelo. Grazie Padre Emanuele. La preparazione di questa lezione ti ha accompagnato anche in ospedale e ti ha aiutato a recuperare le forze per il tuo generoso servizio all'Ordine e alla Vergine, la quale ti sarà sempre maternamente vicina. A te la parola.
Ringrazio dell'invito e dell'augurio, e nel fare questa relazione che ora vi leggerò ho cercato, più che riflettere personalmente, riportare le voci del Carmelo sull'esperienza che esso ha dell'incontro con la parola di Dio e dell'accoglierla come Maria e con Maria. È necessario, affrontando l'argomento, fare alcune premesse, perché ovviamente il posto e il ruolo della Sacra Scrittura nella vita del Carmelo dipende dall'ideale che i carmelitani hanno avuto fin dall'inizio e riflesso nella loro regola. Quest'ideale proposto ai carmelitani e alle carmelitane di tutto il mondo dalla loro regola è vivere in ossequio a Cristo, una espressione che sottolinea con forza la presenza e l'incontro vitale con Cristo Gesù, assoluto e centro della vita. Al Carmelo si cerca e si segue Cristo quanto si segue la sua parola e viceversa. L'ossequio, pertanto, è un ascolto obbediente della parola che manifesta l'unico Signore e Salvatore. E vivere in ossequio a Cristo significa riconoscere, confessare con la bocca e nei gesti della vita quotidiana che Gesù è il Signore, che ci svela il senso profondo della nostra esistenza. Per realizzare quest'ideale, la regola del Carmelo propone, seguendo una forte struttura e intelaiatura biblica, un progetto vitale che si sviluppa attraverso la tensione dinamica fra due elementi, la dimensione comunitaria e l'impegno personale di preghiera vigilante e di lotta spirituale. La dimensione comunitaria è chiaramente ispirata al ritratto della comunità cristiana primitiva, come emerge dagli Atti degli Apostoli, costruita dalla frazione del pane, dalla preghiera e dalla comunione fraterna che si concretizza nella comunione dei beni. E anche l'impegno del singolo nella preghiera e nella lotta spirituale, nel lavoro e nel silenzio, viene presentato attraverso veri e propri collage di citazioni bibliche. Al centro di questo progetto vi è quindi l'incontro con Cristo nella sua parola, ed il progetto stesso si traduce inevitabilmente in una risposta che è un cammino di trasformazione in Cristo e porta anche a vedere e amare il creato come Dio lo vede e lo ama. Due sono gli aspetti tra loro interagenti di questo cammino, la purificazione e l'unione, che San Giovanni della Croce presenta attraverso due figure bibliche, l'Esodo e l'Alleanza. Il progetto così di vita, esposto nella regola del Carmelo, indirizza verso la centralità della parola nella vita, quando invita ogni membro della famiglia carmelitana a meditare giorno e notte la legge del Signore. Tale meditazione, che si trasforma in preghiera, vigilante e contemplazione, finisce per far sperimentare una inabitazione, come ricorda la stessa regola. Noi abitiamo la parola, perché la parola abiti in noi. Noi viviamo in Cristo, ma Cristo per la fede abita in noi. E qui la parola della regola chiaramente si riferisce ai testi di Giovanni e di Paolo ai Galati. Ancora nella regola vi è l'invito a dimorare nella cella per permettere a Cristo di parlare al nostro cuore. Come ricorda un autore medievale, con tale invito si intende soprattutto la solitudine spirituale abitata da Cristo, parola del Padre. La vita del carmelitano e della carmelitana è pertanto un vivere in Cristo. La preghiera da soli e quella comunitaria, come dice un autore, ci rendono capaci di ascoltare la voce di Dio e di scoprire il suo volto in quello degli altri. La solitudine nella cella e soprattutto quella dell'intimo essere dell'anima, come si esprime San Giovanni della Croce nel commento al Cantico, è il luogo dove i nostri cuori si possono sintonizzare con il cuore di Dio e con la sua voce. Ancora la regola del Carmelo dice: «La parola di Dio abiti in abbondanza sulla vostra bocca e nei vostri cuori». Dal contesto è chiaro che fa riferimento alla parola biblica e in essa più profondamente alla volontà salvifica del Signore e sopra ogni cosa al mistero di Cristo, l'unica parola detta dal Padre, ascoltata nel silenzio interiore, nella musica silenziosa, in una solitudine sonora, secondo espressioni del dottore mistico Giovanni della Croce. La parola fatta presenza diventa conforto e forza nelle fedeltà all'alleanza con servizio degli altri, soprattutto dei deboli e degli oppressi. Lo stesso Giovanni della Croce precisa: il Padre pronunciò una parola che fu suo figlio e sempre la ripete in un eterno silenzio e in silenzio deve essere ascoltata dall'anima. Nel darci come ci diede suo figlio, che è parola sua e non ne diede un'altra, ci disse tutto insieme in una sola volta, in questa sola parola, e non ha più nulla da dire. Così, la parola di Dio accolta nei luoghi ove si manifesta e interiorizzata nel profondo del proprio cuore, diventa il nutrimento quotidiano a cui attingere e sostenere il proprio cammino e l'incontro con Cristo Signore. E l'estatica fiorentina Santa Maria Maddalena dei Pazzi sottolinea come, per gustare tante dolci parole dell'antica e nuova verità e tanti soavi frutti dell'amoroso giardino della Santa Scrittura, si deve fissare lo sguardo nello svenato agnello in croce. Il medesimo sguardo la porta a vedere e comprendere anche un altro luogo in cui si manifesta la parola di Dio, ossia le opere di Dio, tutte le creature, il cosmo intero, perché, come dice la Santa, questo libro è scritto parte d'oro e parte color vermiglio, e a me gli è del sangue dell'agnello. Quindi, secondo il pensiero di questa santa carmelitana, un accogliere la parola rivelata dalla Bibbia, che sia avulso dalla contemplazione delle meraviglie operata dalla divina sapienza nelle creature, risulta, come dice la santa, stoltezza che non ama, non sa, non conosce, non intende essa sapienza, nemmeno penetra che cosa sia sapienza. Per questo, sempre secondo la santa, la parola di Dio, accolta nei luoghi ove si manifesta e interiorizzata nel profondo del proprio cuore, diventa alimento quotidiano e incontro con il Verbo stesso. Però questo modo di accogliere e interiorizzare la parola non costituisce un'avventura che ciascuno realizza per proprio conto, ma viene a far parte di un andare insieme che porta ad amarsi insieme, perché sempre la parola di Dio, rivelazione dell'opera della salvezza, a guidarci dall'ascolto al generoso annuncio impegno. E qui ora, vedendo questa familiarità della Bibbia come alimento della vita spirituale, è bene leggere e sentire le voci che sintetizzano l'esperienza del Carmelo. Il beato Jean Soret, che è vissuto nel secolo XV, in un commento alla regola del Carmelo, ricordava ai suoi religiosi, egli era priore generale, la fecondità della parola. Ascoltiamo, perché questo è un bel testo. Quando risuona all'orecchio dell'anima la voce divina, disturba, spaventa, giudica, dà vita, libera, illumina, purifica. La parola di Dio è il nostro cibo, è una spada, è la nostra forza, la nostra medicina, il nostro riposo, il nostro compimento. Non abbandonare la parola di Dio ed essa ti infiammerà, poiché il suo dire è un fuoco ardente. Se ti lamenti per l'oscurità della tua ignoranza, ascolta con avidità ciò che il Signore tuo Dio ti dice: lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Tu non vivi di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, e con la forza di quel cibo corri sui sentieri dei suoi comandamenti. E continuando la riflessione, lo stesso Soret indicava alcuni consigli per una proficua meditazione delle Sacre Scritture. Innanzitutto, egli afferma, dobbiamo leggere non solo per conoscere la verità e allargare la nostra conoscenza delle realtà celesti, ma soprattutto per lasciarci afferrare dalla verità stessa in modo che influisca sulle nostre menti quando riflettiamo sulle parole del Sacro Testo. Così la lettura diventa non mera conoscenza, ma forza vitale che eleva e sostiene. E tutto ciò deve portarci a non rimanere inattivi, ma nel richiamare continuamente quanto si è letto, armonizzandolo con quanto udito o letto in precedenza, perché possa crescere un tutto vivo, dando una certa direzione alle nostre azioni. Con l'assimilazione di ciò si passa spontaneamente a una contemplazione che rinvigorisce il nostro amore per la legge di Dio e approfondisce i nostri sentimenti verso la legge e la grazia del Signore. In tal modo veniamo, come conclude il Soret, veniamo sollecitati a compiere quelle cose che tendono all'onore e alla gloria di Dio e che noi dobbiamo compiere se lo amiamo davvero. Inoltre, sempre con riferimento alla centralità della scrittura nella vita spirituale di ciascuno, piace ricordare ancora alcuni testi in cui l'ascolto della parola divina viene presentato come sorgente di consolazione, di forza e speranza nelle vicende di questa vita. Il primo testo è di Cosimo Facelli, un carmelitano vissuto a cavallo tra il secolo XVI e il secolo XVII. Queste le sue parole: «Niuna cosa più soavemente si sente in questa vita, niuna più con sollecitudine si prende, niuna cosa ritira la mente dall'amor del mondo, così conforta l'animo contro le tentazioni, così aiuta ed invita l'uomo ad ogni bene, come la lezione delle divine lettere, perché tutto quello che si insegna nella Sacra Scrittura è verità, ciò che si comanda è bene». E prima di lui un altro carmelitano, l'umanista detto il Mantovano, il Beato Battista Spagnoli, scriveva: «Potrai trovare, leggendo le Sacre Scritture, rimedio efficace e meraviglioso contro i dolori fisici e le sofferenze dell'anima. Non vi è altro scritto che possa maggiormente consolare gli animi afflitti ed alleviarne gli affanni. L'ho sperimentato io stesso più volte, quando infatti mi sono sentito circondare dalle molte preoccupazioni dalle quali è resa inquieta questa nostra vita mortale, ho sempre cercato rifugio nei libri sacri come in una roccia sicura e vi ho trovato l'opportuna medicina per le sofferenze dell'anima e il desiderato sollievo, e mai sono rimasto deluso nelle speranze e nei desideri». Ancora la ricordata Santa Fiorentina Maria Maddalena dei Pazzi dice: «La medicina della parola del Verbo sana da tutte le infermità dell'anima, e chi custodisce la parola di Dio rinnova il gaudio che il Verbo umanato dà alla Santissima Trinità». La parola, quindi, nel progetto di vita carmelitana è al centro stesso, al centro e al tempo stesso alimento. Ciò viene sottolineato non solo dai testi ora ricordati, ma anche dalla dottrina, dall'esperienza di molti altri autori spirituali e figure eminenti dell'ordine, tra cui Santa Teresa di Gesù e San Giovanni della Croce. Tutte le loro opere, i loro scritti, sono intessuti di riferimenti biblici, a volte con commenti originali e interessanti, e non mancano esempi di questa continua attenzione alla parola di Dio, anche quando nella Chiesa, alla fine dell'epoca moderna e nella fase contemporanea precedente al Concilio Vaticano II, si era diffuso un atteggiamento pastorale che impediva ai cristiani e anche ai religiosi e alle religiose una grande confidenza con la Sacra Scrittura, soprattutto con l'Antico Testamento. Tra questi esempi emerge in modo particolare quello di Santa Teresa di Gesù Bambino, che vede nei testi del Nuovo Testamento e in particolare nei Vangeli e nelle lettere di Paolo la via migliore per la contemplazione con abbandono alla volontà di Dio e per la comprensione della propria vocazione nel cuore della Chiesa. Per questo i carmelitani e le carmelitane di ogni tempo, dagli inizi dell'ordine fino ad oggi, intendono lasciarsi trasformare dalla parola per essere, come diceva Pio XI per il caso particolare della Santa di Lisieux, parola di Dio per il nostro tempo, e ciò appunto per una consuetudine ininterrotta con la stessa parola di Dio ascoltata e accolta con cuore ecclesiale. E qui, ritornando a un testo del Beato Soret, riusciamo a comprendere come dobbiamo essere uditori della parola, come Maria e con Maria. Il testo del Beato Soret è il seguente: «La parola di Dio abiti in abbondanza sulla vostra bocca e nei vostri cuori. Osserva che per questo occorre predicare con la bocca la parola e ruminarla nel cuore». E poi aggiunge: «Infatti, come la Beatissima Vergine Maria, patrona di quest'ordine, conservava tutte le parole di Dio meditandole in cuor suo, così deve abbondare nel nostro cuore come meditazione e nella bocca come direttiva. Essere quindi uditori della parola come Maria è in pratica il significato del brano ora ricordato. Continuando lo sguardo alla tradizione spirituale, è sintomatico dell'ordine, è sintomatico prima di tutto un fatto specifico, che fin dalle prime generazioni carmelitane viene contemplato nella liturgia l'atteggiamento o stile di vita in ascolto della voce del Signore come una imitazione particolare della Vergine. Infatti, nelle celebrazioni liturgiche del proprio rito, i carmelitani di queste prime generazioni, in occasione delle feste mariane e della messa votiva il sabato, hanno compiuto alcune scelte e privilegiato alcuni testi neotestamentari che parlano dell'annuncio dell'incarnazione del Verbo e del generoso e totale fiat di Maria per il compimento dei disegni divini, di Maria che accoglie e conservava nel suo cuore quanto si diceva del suo figlio divino, della proclamazione della beatitudine del vero discepolo di Gesù Cristo, di Maria ai piedi della croce sul Calvario e a Gerusalemme insieme con la comunità degli apostoli e dei discepoli di Gesù in attesa dello Spirito Santo. Con queste scelte dei testi cristuristici che abbiamo ricordato, Maria viene prima di tutto presentata come Vergine orante, proclamata discepola beata perché accoglie e compie la parola di Dio e la medita nel suo cuore, con una saggezza che riflette e conferma i successi e le promesse, le parole e la vita. Ella accolse la parola nel suo grembo di madre e discepola nell'incarnazione e si è messa integralmente al servizio del Redentore e del piano di Dio con parole che esprimono la sua vita. Ecco la serva del Signore. Anche nel Calvario accolse con fedeltà la parola che la proclamava madre dei discepoli e le attribuiva una maternità ecclesiale. I carmelitani, quindi, delle prime generazioni hanno saputo cogliere, attraverso la meditazione soprattutto del testo di Giovanni che ricorda Maria ai piedi della croce, come la loro esperienza storica era quella della fedeltà di Maria alla parola accolta ai piedi della croce, e videro nella Vergine Santa la madre dei nuovi discepoli che intendevano vivere l'ossequio a Cristo nel Monte Carmelo. Inoltre, in Maria, che perseverava in orazione con gli apostoli nel Cenacolo, gli eremiti del Carmelo sperimentavano ancora una volta l'immagine della comunità dei fratelli di Cristo e il loro vivere non solo come Maria, ma anche sperimentando la sua presenza. Maria, Vergine della parola e della preghiera, come presentata attraverso la scelta dei testi liturgici, esortava in passato e continua ad esortare oggi ogni carmelitano ad essere come lei e con lei fedele esecutore della parola e attivo collaboratore nel mistero della salvezza. Queste riflessioni, nutrite dalla liturgia, le troviamo anche esposte e rielaborate in molti autori spirituali dell'ordine, sia in epoca medievale, sia moderna e contemporanea. Non permettendo il tempo a disposizione di fare un'esposizione completa, perché richiederebbe, in base all'antologia dei testi mariani che ho fatto io, stare almeno 2 ore a leggere dei testi, ricordo alcune testimonianze, e qui sentiremo maggiormente le parole di ciascun autore. E facciamo attenzione ai testi, perché sono testi molto densi di dottrina. Nel 1334 circa, il teologo inglese John Bacontor, usando un procedimento simile alla Lectio Divina, spiegava in un breve trattato il senso dei testi principali della regola del Carmelo, accostandoli ad alcuni testi del Nuovo Testamento che parlano di Maria e che erano quelli proprio utilizzati dalla liturgia propria dell'ordine. Intendeva così dimostrare che la vita dei carmelitani, seguendo la regola, era una imitazione della vita della Madonna. Tale commento ebbe una vasta influenza non solo al suo tempo, ma anche in seguito, marcando lo stile di vita e di preghiera come Maria e con Maria. Poco dopo, un altro teologo, questa volta il bolognese Michele Aiguani, che fu anche priore generale dell'ordine all'epoca dello scisma di Occidente, riprende le idee del Bacontorp e le allarga. Attraverso l'immagine di un castello posto su un monte e ben fortificato, applicato alla vita della Vergine Madre, egli poi conclude con relative applicazioni alla vita dei suoi religiosi. Così, paragonando il castello inespugnabile alla devota meditazione della parola divina che Maria usava fare, conservando ogni parola nel suo cuore, Laiguani sottolinea che lo scopo e la caratteristica della vita contemplativa carmelitana è un vivere della parola di Dio. Nel paragonare Maria al ponte che unisce il castello circondato da un fosso al resto del mondo, parla delle necessità di riunire la realtà e la propria esperienza spirituale ponendo al centro la stessa parola di Dio. E infine, riferendosi agli approvvigionamenti necessari per la vita di coloro che abitano nel castello, sottolinea la necessità della meditazione della parola con affidamento, come ha fatto Maria, un affidamento obbediente alla volontà divina. Inoltre, già dalla metà del secolo XIV, i carmelitani volgono in modo speciale la loro attenzione alla verginità della loro patrona e celeste e alla sua Immacolata Concezione. In seguito, lo sviluppo di questa riflessione porta a creare un nuovo titolo della Madonna e a contemplare in lei la Vergine Purissima, che ha un proprio profondo significato. La verginità e la immunità dal peccato, in una parola, come viene nell'ambiente carmelitano designata la purità di Maria, viene considerata come la disposizione per l'unione con Dio e la disposizione quindi anche della vita contemplativa. Quindi la Vergine Purissima diviene il modello della vita carmelitana come risposta alla parola e del fare ogni cosa, come dice la regola del Carmelo, nel nome del Signore, citando testi di San Paolo e di San Pietro. Anche Santa Teresa di Gesù si riallaccia a questa tradizione quando fa notare come Maria seguì Cristo fino alla croce con fermezza. Queste le parole di Santa Teresa. Stava ai piedi della croce e non dormiva, ma soffrendo la sua santissima anima. Da questa sequela di Cristo fino alla fine nasce il suo essere modello di orazione e delle virtù cristiane, come anche, e ancora questa un'altra considerazione di Teresa di Gesù, nel Fiat della Vergine si contempla il modello di abbandono in Dio e della sua contemplazione. A sua volta, San Giovanni della Croce, nel consenso di Maria all'opera divina dell'Incarnazione e nella sua maternità divina, vedeva la Vergine come modello dell'anima perfetta. E più vicino a noi, la Santa di Lisieux, nel suo poema «Perché ti amo, Maria», esclamava: «La vita tua nel Vangelo Santo medito, osando guardarti ed accostarmi a te». E ancora San Raffaele Kalinowski diceva: «Maria, con la sua maternità, è come un libro nel quale si dà leggere al mondo la parola eterna, Gesù il Signore, e il cammino della imitazione della Santissima Vergine Madre si compendia in poche parole: avvenga di me quello che tu hai detto, ossia di una totale sottomissione alla volontà di Dio nello stato di vita al quale Dio ha chiamato ciascuno». E non si può qui omettere l'esempio della Beata Elisabetta della Trinità, che ha compreso concretamente dalla Madonna a realizzare, sono parole sue, l'ideale delle sue relazioni con la Trinità e della sua partecipazione alla missione di corredentrice. In quest'ultima analisi, tale ideale è per lei costituito dall'immagine di Maria trasmessa nei Vangeli. Così il suo sguardo si posa sulla Vergine dell'Incarnazione, che contempla nel suo cuore la parola, e la giovane carmelitana si sofferma con lo sguardo del cuore sulla Vergine tutta adorante il Verbo fatto carne, per programmare la sua vita di fedele sottomissione al progetto salvifico di Dio. La stessa Beata Elisabetta considera poi la Vergine Santa che si offre all'Onnipotente cantando il Magnificat, che esprime in pieno l'ideale dell'umiltà che eleva il canto di lode per le meraviglie operate in lei da Dio. E la contemplazione di Maria ai piedi della croce le ricorda il Cristo crocifisso per amore, che la vuole a lui conforme secondo il suo disegno di predestinazione. E nello snodare questo percorso come e insieme a Maria, la Beata Elisabetta sente sbocciare in sé la sublime vocazione di lode e di gloria della Trinità, mentre cresce sempre più in lei la certezza che Maria, Ianu Ascedi, ossia porta del cielo, la introdurrà nel grembo della Trinità. E conclude la Beata con queste parole: quando avrò detto il mio consummatum est, sarà ancora lei, Ianu Ascedi, a introdurmi negli eterni tabernacoli, sussurrandomi le misteriose parole, letato sum inisque dita sun mi, in domum domini ibinus. E venendo ai giorni nostri, quando nell'aggiornamento e nel rinnovamento del post-concilio Vaticano II è esplosa l'attenzione e il ritorno familiare alla Bibbia, soprattutto attraverso la Lectio Divina, anche il Carmelo, nel suo cammino di aggiornamento e di incarnazione del proprio carisma, si è confrontato con l'immagine biblica di Maria, modello e fonte di ispirazione per il suo vivere e agire nella Chiesa e nel mondo. Guardando a Maria, per i carmelitani nel loro corso di aggiornamento e di rinnovamento, è stato più facile comprendere, interiorizzare, vivere e annunciare il messaggio del Vangelo. Infatti, come si legge in uno dei documenti che hanno indicato il cammino da seguire nell'aggiornamento, un documento del 1979, quando tutti i rappresentanti dell'Ordine si riunirono sul Monte Carmelo per confrontarsi con l'immagine biblica di Elia il profeta e della Vergine Santa, si legge questo testo: Maria sapeva ascoltare Dio, interiorizzandone e attuandone la volontà. Sapeva pregare con disponibilità piena e senza compromessi, ma sapeva anche dare all'ascolto e alla preghiera il valore di servizio per gli uomini. Noi carmelitani guardiamo a Maria per comprendere e vivere fino in fondo il suo atteggiamento di ascolto e risposta alla parola di Dio. E concludendo, piace riportare un testo che, dedicato alla formazione delle giovani leve carmelitane, riassume molto bene non solo tutta la lunga tradizione che dal Medioevo fino ad oggi ha spinto i carmelitani ad essere uditori della parola come e con Maria, ma anche tutto il fermento del post-concilio. In cammino con Maria. Questo è il titolo del brano che ora vi leggo. In questo cammino verso Dio, i carmelitani riconoscono nella Vergine Purissima la sorella, la donna nuova, che si lascia trasformare dall'azione dello Spirito Santo. Pellegrina nella fede, Maria diventa segno di ciò che essi desiderano essere nella Chiesa. La giovane donna che a Nazareth ascolta la parola dell'angelo e accoglie la parola di Dio ci introduce nel mistero del Figlio di Dio e ci insegna la docilità dello Spirito che fa aderire in modo pieno alla volontà del Padre. Recandosi in fretta da Elisabetta ci insegna il servizio fraterno e la carità, fondamenti essenziali di ogni comunione fraterna. Quando a Betlemme ci presenta il Dio bambino, la Madre di Dio ci invita a essere generatori di Dio, in ogni situazione della vita. In fuga col bambino e San Giuseppe in Egitto, ci indica le vie dell'ascesi e della purificazione, porta necessaria per l'esperienza contemplativa di Dio. Maria, che conserva e medita ogni cosa nel suo cuore, ci insegna a cercare e riconoscere i segni della presenza di Cristo nella quotidianità della vita e a divenire discepoli del Signore ascoltando e mettendo in pratica la parola. A Cana, attenta alle necessità degli uomini, ci indica Gesù come l'unico che dona il vino nuovo della salvezza e ci invita a fare tutto quello che Egli dice. Sotto la croce ci insegna a essere fedeli fino alle ultime conseguenze. Accolta dai discepoli come madre, diventa modello della Chiesa orante, sempre aperta ad accogliere e condividere il dono dello Spirito. I carmelitani, quindi, vivono un rapporto intimo e familiare con Maria, loro madre e sorella, presente nella vita personale e in quella fraterna. È certo un testo molto denso che merita grande attenzione. E lo stesso documento continua a sottolineare le seguenti idee. La Vergine Maria, modello, immagine e membro eminente della Chiesa, con la sua bellezza spirituale ci attrae a Dio. Perfetta discepola del Maestro, diviene maestra e guida spirituale e ci insegna, con l'esempio, a realizzare nella semplicità quotidiana l'ideale che per prima ha accolto e vissuto. Con il suo amore materno ci accompagna e ci guida per i sentieri che portano a Dio, perché ella, che per volontà del Padre e con l'intervento dello Spirito concepì Cristo, rimane associata allo Spirito Santo nella sua azione misteriosa di generare e formare Cristo nei credenti. I carmelitani di tutti i tempi, e particolarmente i mistici, hanno sperimentato e descritto l'influsso di Maria nella loro vita spirituale. Con questo giungiamo a concludere la presente relazione facendo un augurio a tutti i presenti e a quanti ci ascoltano. E questo augurio è che si attui in noi pienamente il suggerimento che questo documento per la formazione dice che fin dall'inizio del suo cammino il novizio svilupperà la sua capacità di discepolato imparando ogni giorno come Maria e con Maria a coniugare preghiera e vita. Grazie.
Ringraziamo cordialmente il padre Emanuele Boaga per questa succinta esposizione della parola di Dio nell'ordine carmelitano e di Maria come modello da seguire e presenza che accompagna costantemente ciascuno e tutti nell'ordine carmelitano, sia dell'antica osservanza e sia dei riformati, quelli di Santa Teresa d'Avila. È veramente un ordine che ha lasciato e lascia un'impronta immensa nella spiritualità della Chiesa. Abbiamo non soltanto i grandi dottori della Chiesa che ci possono indicare la strada della contemplazione, quali San Giovanni della Croce, Santa Teresa d'Avila, Santa Teresa del Bambino Gesù, che tutti conosciamo, ma abbiamo una moltitudine di creature conosciute e sconosciute che hanno lasciato in ogni parte del mondo un'impronta indelebile, portando non soltanto l'amore alla parola di Dio, alle celebrazioni liturgiche, alla vita interiore, ma anche l'amore singolare, filiale alla Vergine Santa, un ordine che meritava di essere proposto come modello a tutti gli altri ordini religiosi, compreso il nostro dei Servi di Maria, e alle congregazioni religiose, tutte, le quali indistintamente, specialmente quelle femminili, sono richiamate a ispirarsi e a modellarsi sulla vita della Madre di Dio. Aggiungo anche un elemento, che questo ispirarsi a Maria come creatura della parola non è soltanto di noi cattolici, ma sta
ampliandosi e dilatandosi anche nel mondo evangelico, tra i protestanti, dove sorgono monasteri maschili e soprattutto femminili che si ispirano alla Vergine Maria e che professano la loro donazione totale al solo Cristo a gloria del Padre il giorno della visitazione di Maria, il giorno in cui la Vergine, piena di Dio, in obbedienza a Dio, si è recata quasi sulle montagne della contemplazione, ma per servire, portando Cristo, i propri fratelli. Grazie a Padre Emanuele che ci ha dato l'opportunità di poter ascoltare la posizione, per così dire, di questo immenso ordine carmelitano e ripensare anche ciascuno la nostra singolare posizione, noi religiosi, in particolare religiose, di fronte alla Vergine Maria, veramente madre e maestra di vita spirituale. Qualche parola e qualche domanda da parte vostra?
Sono mai abituata, però lo sento. Intanto grazie Padre per la ricchissima relazione che ci ha presentato, che è stata veramente stimolante. Mentre ascoltavo, ho colto, no? Lei ha sottolineato l'importanza della parola nella vita, nell'ordine carmelitano, nella vita di ciascuno di noi. Mi chiedevo, a livello proprio di ordine religioso, viene indicato qualche metodo per l'approccio alla parola? Perché lei ha sottolineato l'importanza, ciò che significa la parola nella vita della persona, del cristiano, ma per facilitare e per poter trarre tutta quella ricchezza che la parola contiene, no? Per poter veramente usufruire di questo grande dono che il Signore mette a nostra disposizione. Ecco, l'ordine indica qualche metodo, qualcosa per facilitare. Ha parlato del silenzio, ha parlato della preghiera, però un qualcosa di più concreto per aiutarci ad avvicinarci alla parola e quindi a saperla capito. Poi utilizzare nella sua ricchezza, nella sua valenza.
Veda, nella nostra tradizione spirituale metodi di preghiera nascono solo in epoca moderna. In modo particolare sulla lezio divina, l'incontro con la parola di Dio, tutto il Medioevo è molto diverso dal modo che noi oggi facciamo. Se noi vediamo come viene fatta la lezio divina oggi presso molte comunità in tutto il mondo, non parlo solo dell'ordine ma anche altre iniziative fatte in parrocchia da altri ordini, pigliamo come modello il suggerimento di Guico II, che divide i quattro momenti della lezio divina. Io personalmente, come storico, mi faccio una piccola domanda. Nell'esperienza patristica e prima parte del Medioevo non esistono metodi. Quando Guido II attua il suo metodo è il momento della crisi dalla lezio divina e sparisce quasi completamente dalla pratica della vita spirituale la lezio divina. Ed è molto interessante vedere dei libri, parlano di contemplazione ed hanno già stampato la contemplazione che uno deve fare. Parlano di preghiera e già si trova stampato la preghiera da fare. Io mi chiedo, questo modo che noi oggi abbiamo di fare la lezione divina, che spazio dà allo Spirito Santo? Praticamente nulla. Cioè rimaniamo chiusi dentro i nostri preconcetti e il nostro modo di vedere. Il modo patristico e soprattutto del primo Medioevo di fare la lezione divina è leggere, lasciarsi questionare senza preoccupazioni di interpretazioni e alla fine navigare dentro al testo come noi oggi navighiamo in internet, ascoltando però soprattutto la capacità di ascoltare Cristo che parla attraverso la parola e in modo particolare senza preoccuparsi di avere subito dei frutti. Se posso vi faccio un'esperienza mia personale. Quando ero giovane ho avuto diversi guai e diverse operazioni. e ho cercato di trovare consolazione nel libro di Giobbe. Leggi, rifletti, leggi, rifletti, non veniva fuori nulla. Poi finalmente, dopo la quarta operazione chirurgica, il libro di Giobbe mi ha portato il messaggio di come deve essere affrontata la sofferenza umana, che non si identifica con nessuna parola del testo sacro, ma che è veramente quello che sta dietro il testo, sotto il testo sacro. Allora io credo che la cosa principale dovremmo scoprire maggiormente nell'incontro con Dio non la preoccupazione di un metodo, ma la preoccupazione di essere attenti alla voce con cui Dio chiama. Posso fare un piccolo giochetto, anche se siamo in chiesa? Osservi attentamente le mie mani, e poi dopo rifaccia quello che io gli ho detto. Pim, 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 pom, pim, 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 pim. È capace di fare questo? No, non ha fatto quello che ho fatto io. Guardi attentamente le mie mani. Pim, 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 poin, poin, pim, 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 pim. È capace di fare questo? Osservate attentamente, io tocco le dita, sì, e alla fine unisco le mani. Vedete, quel pin 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 vi ha fatto, dopo io sto in silenzio e completo il discorso. Voi vi siete preoccupati di unire il gesto al pin pin. Avete unito, con lo schema mentale, avete unito il gesto al pin pin. Quando invece io non voglio comunicare un suono, pin pin pin, ma voglio comunicare l'unione delle mani. Allora, se io seguo un metodo, il suono, mi dimentico che il messaggio è la congiunzione delle mani. Questo per fare vedere come l'ascolto può sembrare molto facile, in realtà esige una rigida disciplina, esige di fare silenzio in noi stessi. Per questo io mi chiedo molte volte, il metodo che noi oggi usiamo per fare la lezione divina, per me dà poco spazio allo Spirito Santo. Dovremmo essere più capaci di saper accettare l'azione dello Spirito ascoltando e dimenticando i nostri modi, i nostri preconcetti o le nostre precomprensioni, lasciandoci questionare veramente dalla parola di Dio.
Grazie Padre Emanuele, penso che questa sia veramente l'immagine più bella di Maria. Perché anche il Sinodo dei Vescovi ha sottolineato questo aspetto, che lei si preoccupava di cogliere nel profondo il senso spirituale delle Divine Scritture. Le aveva nel cuore, le custodiva, le conosceva, le meditava, le confrontava, ma cercava di coglierne nei silenzi profondi dell'amore verginale suo verso Dio, e perciò nella totale disponibilità allo Spirito Santo che la informava, il senso, metto tra virgolette, il senso spirituale, il senso che lo Spirito Santo detta non soltanto nelle scritture quando le ha ispirate agli agiografi, non soltanto nelle scritture quando vengono proclamate, ma nella scrittura quando individualmente viene accolta, custodita e meditata. L'immagine perciò di Maria che il Sinodo dei Vescovi ci offre è l'immagine della creatura dello Spirito che accoglie la parola, la fa sua, la incarna ben più che nel grembo, nel cuore, e facendola sua ne coglie le profondità spirituali con le quali poi si eleva a Dio, evidentemente nel canto d'amore, e possiamo dire anche si eleva a Dio in una orazione e una impetrazione d'amore con Lui per tutta la famiglia umana che è presente nel progetto del Padre e testimoniata da tutte le Divine Scritture. È la creatura dello Spirito che accoglie la parola, ne fa lezione spirituale, ne fa, per così dire, immedesimazione spirituale, e attraverso di essa diventa lei stessa proposta e modello per la Chiesa e per tutti.
Bene.
Qualche altra domanda?
Volevo ringraziare padre e dire volevo dirle grazie. E soprattutto l'ultima cosa che le diceva, che ai novizi veniva dato loro una preparazione, un avvertimento di come dovevano poi realizzare la loro vita. E la mia esperienza è che tante volte ci parlavano anche nella nostra vita religiosa dell'aspetto mariano, della presenza della Madonna come modello, però forse è importante riuscire a capire e anche a vivere che è molto più semplice guardare alla Vergine come a colei che è stata sempre disponibile alla volontà del Signore. E allora con lei e per lei il mondo si apre e si capisce che anche la nostra stessa vocazione religiosa o anche laica, insomma, qualunque sia la vita lo stato in cui uno si trova, si riesce a vivere veramente con lei, come faceva notare lei alla fine, no? Come Maria e con Maria. Sì. Perché? Il perché? Questo aprirsi agli altri per vivere la stessa vita sua. Sì. E allora la parola di Dio diventa anche più alla nostra portata, perché io sono convinta, come diceva lei, che non ci vuole molta tecnica, ci vuole molta riflessione e molto rileggere anche la stessa pagina sulla parola di Dio per poterne capire il significato profondo. E di questo le sono molto grata.
Bene, posso aggiungere una cosa? Se vogliamo un metodo, Santa Teresa dà un consiglio molto buono. Lei dice che quando meditava il Vangelo si immedesimava nei personaggi del Vangelo. Cerchiamo di immedesimarci in Maria. Maria, quando il Vangelo ce la presenta nella piccola casetta a Betlemme quando arrivano i re magi, sta in silenzio. Quando arrivano i pastori nella grotta di Betlemme, sta in silenzio. Quando segue il Cristo e sente parlare e beatificare il suo bambino, sta in silenzio. E il Vangelo osserva una cosa, conservava tutto quello che si diceva nel suo cuore, ma in silenzio. Cioè non affrontava la lettura della realtà attraverso un metodo, ma lasciava parlare la realtà in modo da non vedere solo il fatto esterno, ma anche la realtà che sta dietro. E in questa maniera allora noi riusciamo a capire con Maria il mistero non solo del bene, ma anche il mistero del male, il mistero della sofferenza. Riusciamo a capire cose che alle volte possono spingerci a ribellarci, mentre invece ci dovrebbero spingere a vivere sempre di più l'unico comandamento che deve dirigere la nostra vita e che Maria ci dà l'esempio: essere totalmente in relazione con Cristo e vivere con Cristo, ogni parola, ogni gesto, ogni pensiero.
Penso, Padre Emanuele, ringraziandoti veramente, perché questa è una scuola spirituale questa sera, è una scuola di spiritualità verso la Divina Parola e con la Divina Parola, imitando la Vergine Maria e con lei. Penso un elemento forse che cui hai accennato, e cioè l'Antico Testamento. L'Antico Testamento che è stato precluso tante volte, specialmente alle religiose del secolo scorso, cui veniva quasi proibito di leggere la Sacra Scrittura dell'Antico Testamento perché per non saper introdursi dentro la spiritualità veterotestamentaria con la stessa, per così dire, capacità, invece essere impressionati a volte da fatti che venivano raccontati e avrebbero potuto turbare lo spirito invece di edificarlo. Cosa faceva Maria? Il Sinodo dei Vescovi intelligentissimo. Lei confrontava e leggeva l'Antico Testamento alla luce del Nuovo. Man mano che cresceva il mistero del Figlio, ritornava a tutte le pagine veterotestamentarie di cui lei come donna ebrea era depositaria e ricordava. Ritornava dunque a tutta la tradizione che Dio aveva trasmesso da Abramo in poi e ne coglieva la verità divina e la istanza divina, la presenza divina in cammino col popolo per portare la salvezza al mondo. Quindi è stato anche per lei un cammino, per così dire, illuminato dall'Antico Testamento e che via via si illuminava dentro di lei man mano che cresceva il mistero del Figlio fin sotto la croce e fino alla risurrezione.
Bene.
La Vergine, possiamo dire allora, Maria è la Vergine della Parola di Dio, Antico e Nuovo Testamento, letta nella profondità dello Spirito Santo. Padre Luca?
Due cose che mi interessano molto, che sono venute fuori dalla discussione, ed è questo, tutte e due riferite a Santa Maria Maddalena. Da una parte, come lei ad esempio legge la scrittura attraverso chiaramente le sue estasi, ma come ha sempre questa interpretazione mariana dei testi dell'Antico Testamento, ad esempio l'episodio dell'incontro tra Isacco e Rebecca, e lì vede appunto come Maria è colei che accoglie la disponibilità. Primo punto. Secondo, vedere e condurre la propria vita interpretando la scrittura come ha fatto Maria. Ed è interessante sempre in Maria Maddalena la drammatizzazione di come lei nell'estasi si tramuta quasi in una pietà. A un certo punto lei accoglie il Cristo deposto dalla croce. Questo.
Bene. Hai fatto una bella osservazione. Io aggiungerei un'altra cosa che è importante per capire l'esperienza di questa santa fiorentina, ossia quando noi vediamo le sue estasi, iniziano sempre allacciate alla celebrazione eucaristica e in modo particolare nelle estasi si ripetono le frasi delle letture ascoltate in quella determinata celebrazione eucaristica. Quindi questo anche ci mostra ancora di più le due mense della parola di Sant'Agostino, la parola rivelata nella scrittura e la parola stessa che si fa carne e alimento nostro. Accanto a questo io vorrei sottolineare l'aspetto che ho ricordato nella conferenza, come Maria Maddalena dei Pazzi insiste molto forte di unire la contemplazione della parola, l'ascolto della parola, con i gesti concreti della vita. E lo fa commentando l'episodio di Marta e di Maria. Dice, se uno fa solo Marta, vive nella stratosfera, vive nel caos. Se uno invece segue soltanto Maria, vive nella stratosfera. E pertanto bisogna unirle le due, essere Marta e Maria insieme nell'accoglimento della parola.
Grazie. Questo sabato dunque è stato per noi un sabato che ci ha invitato a penetrare spiritualmente, come tutto l'ordine carmelitano, nella parola di Dio e a vivere come Maria e con Maria la nostra comunione umana alla luce del Cristo Signore risorto, sì, ma portando nel cuore come testimoni la parola fatta carne in Maria e che si faccia carne anche in ciascuno di noi. Adesso ci troviamo col padre Emanuele, però annuncio che sabato prossimo, siamo il 2 maggio, la lezione sarà tenuta da un nostro giovane professore biblista, studia al biblico e insegna Sacra Scrittura al Marianum, indiano, servo di Maria, Denis Kulandaisami, che già abbiamo ascoltato, il quale riprenderà un tema, non di Giovanni questa volta, ma di Marco, San Marco oggi, Marco 3, 33, chi è mia madre? E quindi la risposta appunto a questa domanda che Gesù fa all'uditorio, e la risposta dipende da tante altre correlatività, se vogliamo, ma soprattutto dalle profondità della comprensione della figura, della missione, della presenza della Vergine Maria. Grazie, ci troviamo insieme con Padre Emanuele. Di nuovo grazie e auguri per la salute, al di là del libro di Giobbe.